Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti, bentornati nel nostro appuntamento di Tutto un Po'. Siamo arrivati alla puntata numero 28 in questo giorno 10 di giugno. Come sempre il sottoscritto Enrico Brunetti con Carletto Fiorucci, che anche in questa settimana ha preferito stare molto distanziato nel suo studio casalingo, ma tra non molto tornerà anche qua in studio, quindi potremo anche rivederci. Un mercoledì che vede protagonisti come sempre il sindaco della città di Gualdo Tadino. Se volete, ricordo, potete fare le vostre domande indirizzando alle mail info@radiotadino.it. Di tutto un po', e noi naturalmente siamo qui a raccogliere le vostre istanze, anche qualche suggerimento per avere qualche ospite con il quale interagire. Ho detto di Carletto che sarà nel suo studio e lo saluto, naturalmente gli auguro una buona giornata. Buongiorno Carletto, buon mercoledì.
Buongiorno a tutti. Oggi, questa mattina, pare che c'è un po' di sole, quindi forse sì, sarà una buona giornata, ma nel pomeriggio peggiorerà, quindi non vi illudete che ancora non è arrivata la primavera, che sta per finire.
No, questa è la settimana che ci porta al Corpus Domini, no? Dove si faranno le infiorate. Non so se si faranno poi le infiorate in questo tempo di pandemia, però forse qualcuno le farà. Le processioni sicuramente non si faranno, quello è assodato. Quindi speriamo che, ecco, i fiori sono nati, io posso dirlo, perché ho visto delle belle infiorate diciamo nella natura, quindi vuol dire che la primavera dal punto di vista di natura c'è, è solo il meteo che non ci aiuta tanto, perché qui abbiamo temperature alte e basse.
Parecchie inflorescenze, parecchio verde, perché ha piovuto molto, quindi...
Esatto, sì.
Io devo dirti che... La frutta ce n'è poca quest'anno, perché è stato troppo freddo, troppa acqua, e sto raccogliendo, ancora non ne raccogliamo del tutto, qualche spizzico di ciliegie del nostro albero, ma sono praticamente come bere un bicchiere d'acqua, nel senso che sono molto acquose, perché è piovuto troppo, e il sole, se non c'è il sole non riesco a trasformare la parte zuccherina, no?
Esatto.
Ad aumentare la parte zuccherina, quindi non sono molto dolci, però vabbè. Però dobbiamo accontentarci, siamo abituati ormai a avere primavere che sono autunni, quindi...
La quantità è tanta delle ciliegie, perché abbiamo visto, no, i fiori quanti ce n'erano, la quantità è tanta, però poi la qualità, ecco, dal momento che il sole ce n'è stato poco, sono diciamo più grandi, ma più umide, più bagnate, proprio date da...
c'è poco zucchero, perché il sole serve è come catalizzatore per far fumare lo zucchero, quindi... la parte zuccherina.
Bene, è passata un'altra settimana.
Sono molta gente che è preoccupata per gli olivi, anche io, perché se continua questo maltempo, magari la notte fa molto freddo, rischiamo che questa bella infiorata di olivi a finire come l'anno scorso, che non si raccoglie niente. Speriamo di no.
Speriamo. È passata diciamo un'altra settimana, quindi un'altra settimana dove, ecco, si rincorrono sempre queste notizie sul coronavirus. La regione è a coronavirus free, cioè non c'è più. Poi abbiamo sentito ieri 3 casi. Insomma, la malattia c'è, il virus esiste, bisogna stare attenti. E i tamponi chiaramente se ne fanno sempre di più. E mi sembra che tu ti sei sottoposto anche al test, no? Ti hanno scritto.
Sì, mi sono sottoposto, mi hanno sorteggiato per il test sierologico, e devo dire che mi stupisce che molti cittadini, non dico solo i numeri, anche in Italia, abbiano rifiutato questo test, che tra l'altro è gratuito e altrimenti bisognerebbe pagarlo.
Certo.
E infatti questi nuovi casi sono scoperti grazie ai test sierologici fatti privatamente, però. Beh, gente che sta bene, gente che ha contratto il virus parecchio tempo fa, e non lo sapeva perché era sintomatico, quindi sono casi vecchi, diciamo, non ci sono casi nuovi in Umbria per quanto riguarda il test. Io invito la gente che è stata contattata dalla Croce Rossa a farlo, perché se ne facciamo pochi non riusciamo ad avere un quadro preciso della situazione, quindi io non capisco perché molti cittadini si rifiutano di andare a fare questo test, che perché tra l'altro è un servizio gratuito, quindi non
credo che ci sia la paura, forse la paura che hai visto no, perché credo che, non so, il campione, visto comunque tu hai un'età sopra i 70, credo che sia questa un'età a rischio, no? La prevedono come età a rischio, quindi è una categoria
intorno
questa.
Intorno ai 70.
Sì. È intorno ai 70, quindi...
Beh, ma anche intorno ai 65, intorno ai 60,
sì,
quindi...
Sì, appunto, c'è molta gente che credo che lasci correre la salute, pensa che sia un problema, che quando arriva il danno bisogna curarsi, ma se no la prevenzione...
No, molta gente scopre di essere positiva al contatto di virus e senza sintomi, beh, è fortunata, nel senso che se ha sviluppato gli anticorpi e deve ritenersi fortunata. Ma a parte questo, il virus si sta indebolendo, almeno a quello che dicono, non tanto i virologi che dicono uno e poi il contrario, ma da quello che dicono i medici che stanno negli ospedali in tutta Italia,
poi i numeri
dicono che il virus sta indebolendo, perché anche casi, non ci sono più casi gravi, non ci sono più gente in terapia intensiva, anche persone anziane che contraggono il virus non sono gravi, nel senso che superano facilmente la malattia, quindi vuol dire che o per il caldo, per altri motivi, perché è mutato un pochino, perché per vari motivi che non sappiamo, il virus in effetti sta indebolendo e non dà più quelle sintomatologie così gravi che ha dato in passato, e soprattutto anche gli asintomatici sembra che non siano poi più tanto contagiosi, quindi dovremmo quest'estate credo dovremmo essere liberi da questo maledetto virus.
Ce l'auguriamo, ecco, l'estate è alle porte, il 20 di giugno entra il solstizio, quindi speriamo che anche il virus ci abbandoni. Comunque una cosa positiva è il fatto che le frontiere si apriranno, quindi torneremo a circolare non soltanto nel nostro paese ma in tutta Europa. Anche l'Austria e la Grecia finalmente hanno deciso di riaprire le frontiere, questo è un buon segnale, no? Per tutti noi europei che abbiamo girato, visto che siamo sempre in giro, io no, ma comunque molta gente gira.
Va bene, iniziamo la trasmissione con una scenetta, visto che non abbiamo la possibilità purtroppo di dell'intervista con l'assessore
Fioroni, è impegnatissimo in questi giorni, c'è stata anche la Presidente che non ha avuto un leggero malore, ma si è ripresa prontamente, quindi gli assessori sono tutti sul chi va là adesso, sono tutti molto sul posto di lavoro e quindi hanno impegni a quest'ora della mattina, quindi non ci possono dare, magari forse registreremo, vedremo nelle prossime giornate. Allora hai pensato una scenetta?
Ok, la scenetta che presentiamo stamattina è breve, è stata tratta da un racconto dell'amico del gruppo Teatro Web, il Domenico Borsella, che è di Torino, e è stata interpretata come consueto da Grazia di Taranto, da Mary di Salerno, occasionalmente, perché serviva una voce femminile in più, anche da mia figlia Elisa e dallo stesso Domenico. Io in questa scenetta non ci sono, è una scenetta curiosa, perché parla, se sembra una cosa triste, in realtà è una scenetta divertente, perché parla di una signora che ritrova casualmente un secondo cellulare del marito che è defunto, quindi poi si sviluppano varie cose curiose intorno a questi indirizzi del cellulare. Comunque ascoltatela, perché è breve e divertente. Ok?
Benissimo, ci sentiamo più dopo.
Ok.
Conosco una vedovella tanto bella, tanto bella, mi ha fatto una confessione tutta piena di passione, e vieni bella mia, non piangere che io quattro vasi, amore mio.
Maria pianse molto alla morte di Ubaldo, ma dopo qualche giorno successe qualcosa che la rese molto felice. Tutto avvenne dopo che Maria toccò nelle tasche della giacca del marito defunto, che fino ad allora aveva per rispetto lasciata appesa l'attaccapanni dell'entrata. Trovo spiccioli, biglietti del tram, un bottone di camicia, due scontrini e la sua birra argentata. Si commosse molto e pianse, e continuò mestamente l'ispezione finché, inaspettatamente, trovò un cellulare con un'etichetta adesiva con soprascritto «Fornitrici selezionate». Un secondo cellulare che lei non sapeva esistesse. Lo accese e lesse i nomi memorizzati.
Anna S.P.A., Allegra S.R.L., Bonbon e Company, Carla La Sarta, Madeleine S.A.S., Tessi S.P.A., Zaza and Company. Oddio, ce ne sono 32. E sono tutte società con il numero di cellulare.
Maria pensò che fosse giusto avvisare tutte queste società della dipartita del marito, magari per non lasciare ordini in sospeso, e provò con una a caso, la società a responsabilità limitata con il nome più strano, la Rossa di Provenza SRL. Superò un momento di imbarazzo e poi si fece coraggio e chiamò il numero 345987, eccetera. Dall'altra parte del telefono rispose una segreteria telefonica con una voce molto gentile.
Bonjour, mon bijou. Lascia il tuo numero, prego. Ti chiamerò io per l'appuntamento. Che strana società. Non è certo un bel sistema usare una formula così confidenziale. Ai miei tempi si era molto più seri.
Lesse altri nomi e si fermò su Serena Opera Pia. Fece il numero e le rispose una voce di donna matura.
Sì, pronto?
Buongiorno signora, si tratta di mio marito. Siccome è mancato, non sarà più un vostro cliente.
Signora, è la prima volta che mi capita di ricevere un simile avviso. E come si chiamava suo marito?
Ubaldo Mori.
Ma sì, l'Ubaldo! E chi se lo dimentica? Ah, mi dispiace signora, le porgo le mie condoglianze. La ringrazio e l'ammiro per la sua gentilezza. Lei è una donna molto moderna, glielo assicuro.
Maria fu contenta di questa risposta e così continuò il lungo elenco delle telefonate alle società del cellulare segreto. La Perla di Bologna le fece i complimenti per il coraggio e Geneviève S.A.S. disse:
non mi aspettavo tanta collaborazione dalla moglie di un mio cliente.
Elga Gorizia, sorpresa, le assicurò.
Mai e poi mai, nessuna moglie mi aveva mai avvisata della morte di un mio frequentatore. Le giuro che non me lo dimenticherò.
Rumena S.P.A., con un accento di Bucarest, non trovò meglio di dire che...
Ubaldo era mio migliore amico. Molto generoso e sua morte è grande dispiacere per me.
Maria, mano a mano che telefonava, riceveva la più incondizionata ammirazione per la sua spontanea comunicazione dalle ditte dell'elenco. E questo le diede lo sprone per continuare ad avvertirle tutte. Non ce ne fu una che non fu ammirata dal suo gesto. Maria quella sera si sedette sfinita sulla poltrona e si commosse al pensiero che il marito fosse così ben visto da queste società che curiosamente portavano tutti i nomi femminili. Ubaldo era veramente una persona onesta. Nessuno si lamentò di lui e nessuno, soprattutto, avanzava crediti da lui. Maria fu felice e quella sera andò vicino alla foto del marito e la carezzò a lungo, dicendo ad alta voce:
ah, Ubaldo, stasera ho avuto la conferma della tua grande serietà. Tutte le società per azioni, le società in accomandita e quelle a responsabilità limitata si sono complimentate con me e ti hanno elogiato. Oh, sono fiera di te e orgogliosa di averti avuto come marito, serio e onesto.
Maria quella sera si addormentò con una serenità nell'anima che non aveva mai avuto, felice e soddisfatta della grande considerazione che tutti avevano avuto per lei e per il marito. In fondo, era bello sapere di aver vissuto con un uomo fedele.
Rocchetta, acqua della salute, è la tua amica per la pelle. Rocchetta contribuisce a preservare l'idratazione della pelle. È leggera e le sue proprietà detossicanti ne favoriscono la luminosità. Vai su acquedellasalute.it per un consulto dermatologico gratuito via mail con lo specialista Sidemast. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Tutto bene?
Sì, sì, grazie, tutto bene.
Abbiamo ripreso la vita quasi normale?
Ah, direi di sì, direi di sì.
Ormai... Lavori procedono?
Lavori questa settimana un po' meno perché il tempo non ci ha assistito. Stiamo ripartendo anche lì, sì, quasi a pieno regime.
Senti, sì, io ti ho fatto una volta una segnalazione anche personale. Sono sì, le strade sì, molto, molto mal ridotte.
È vero. È vero, e adesso con la stagione che speriamo venga inizieremo la manutenzione anche delle strade partendo da quelle più critiche. La provincia già ha iniziato, come avete visto, quindi sì, inizieremo sì, anche noi.
Ce l'abbiamo i soldi, sì.
I soldi non bastano mai, ma per fare gli interventi che necessari sicuramente sì.
Senti, come si fa adesso con il fatto delle mancate riscossioni? Il comune come sopravvive?
Questo è un grande tema che hanno posto tutti i comuni al governo. Mm. Noi abbiamo una fortuna di avere un bilancio sano, quindi con conti sotto controllo che ci permetterà quest'anno di superare questo momento di difficoltà che tutti i comuni avranno, perché adesso abbiamo avuto sì un trasferimento rispetto ai decreti emergenza, ma che sicuramente non saranno sufficienti per coprire le mancate entrate. Però il nostro ente è in salute, ovviamente sconteremo delle difficoltà, questo è fuori discussione, ma contiamo di superare questo periodo indenni, ecco, questo è il termine.
Senti sindaco, quella operazione che riguardava i buoni spesa c'è ancora oppure no?
Allora, noi stiamo, siccome per fortuna, quindi a riprova che era un provvedimento giusto, rispetto alle domande che erano pervenute nei termini, c'erano rimasti dei residui, abbiamo liquidato anche le domande che erano pervenute fuori termine, quindi abbiamo esaurito tutto il fondo, riuscendo a liquidare tutte le domande che sono arrivate anche fuori termine, quindi l'operazione si è conclusa e quindi abbiamo speso tutti i 114.000 euro distribuendoli alle famiglie.
Ecco sindaco, ma non ci sarà un'altra possibilità? Questa è una tantum.
Altre possibilità verranno sotto altri aspetti, ad esempio sui centri estivi nel decreto rilancio sono previste, ma ancora non l'abbiamo ricevute, delle risorse che dovrebbero arrivare ai comuni per come dire, sostenere tutte quelle associazioni e attività che si faranno carico di organizzare i centri estivi, però ancora non l'abbiamo ricevuto.
Ecco, ma ci sono anche, mi pare, dei buoni per quanto riguarda le badanti, mi pare, no?
Ma non, sì, ma quello purtroppo non è stata data in gestione ai comuni, cioè sì, per le badanti, per i babysitter, per tante sì, questioni che però non sono date in gestione al comune, quindi purtroppo noi tutti in carico all'INPS con tutti i ritardi che secondo me ci saranno. Beh, io avrei preferito i comuni.
Anche perché la comune è più rapido, la burocrazia italiana lascia un po' a desiderare, no? Lo sappiamo, no?
Ma infatti io ho spinto molto anche in sede di ANCI, Lega Autonomie Nazionale, per fare in modo che fossero i comuni a svolgere questo ruolo. Purtroppo il governo ha avuto un'idea diversa, affidando la gestione tutta all'INPS, che è sicuramente più complessa e più lunga sicuramente.
Ecco sindaco, ci sono adesso delle buone possibilità anche per quanto riguarda la ripartenza dei lavori, perché ci sono dei buoni per delle ristrutturazioni che arrivano addirittura al 110%, quindi è augurabile che i cittadini ne approfittino di questa occasione, perché praticamente farebbero dei lavori gratis o quasi gratis, avendo la possibilità di dare il credito alle aziende o alle banche, no?
Beh, questo è un provvedimento importante sicuramente, che va sia nell'ambito di sostenere l'economia, ma anche di avere un impatto sull'ambiente molto significativo, quindi molto probabilmente addirittura si vocifera che verrà esteso fino a tutto il 2022, e dobbiamo aspettare il 1° luglio, che è la data nella quale avremo i decreti attuativi definitivi, ma sicuramente questa è una misura importante.
Ecco, anche in queste opere il comune interviene in qualche modo? Per i controlli, non lo so.
No, noi dobbiamo, se ci sono nuove costruzioni, perché è possibile anche fare nuove costruzioni, ovviamente seguire l'iter canonico dei permessi a costruire, con i controlli ovviamente su tutte le pratiche. Se invece si tratta solo di efficientamento energetico, o cosiddetto cappotto, per capirci, delle pareti esterne, insomma, che devono avere caratteristiche tali per far superare di 2 classi energetiche l'immobile, quelle sono le imprese che devono comunicare attraverso certificazioni asseverata da parte di professionisti che c'è queste 2 classi che superano. Quindi da parte nostra non c'è nessun tipo di autorizzazione a rilasciare.
Senti sindaco, io ho un'ultima domanda per adesso, poi lascio la parola ad Enrico. Ma avevi promesso che quella brutta entrata davanti alla chiesa cattedrale sarebbe stata cambiata, migliorata. Ecco,
avete ragione. Io guarda, ho incontrato ieri mattina l'impresa che deve costruirla e montarla, che purtroppo è stata bloccata a causa emergenza, e mi ha garantito che entro il corrente mese la nuova rampa sarà ultimata, quindi contiamo che nel giro di qualche settimana di installarla in via definitiva. Quindi c'ho una risposta di ieri. Quindi
sì, no, siamo contenti che si faccia, perché veramente è una cosa oscena quella.
Sì, esatto.
Quella... Va bene.
Utile, ma non sicuramente bella.
Ah, sì, certo.
Cioè, no, è stata molto utile ancora, ed è utile sicuramente per tutte le persone svantaggiate. Allora, sindaco, buongiorno, e voglio subito sapere quell'ordinanza che hai fatto, l'ultima sulle mascherine, perché oggi portiamo tutte le mascherine, però c'è gente che non ha capito dove le deve buttare. Molti incivili le buttano per strada, per terra, addirittura qualcuno con il sacchetto le lascia anche a bordo strada. Ecco, per fare un po' di chiarezza. E poi l'altra ordinanza che riguarda la polizia locale è sulle le donnine, no? Che ancora circolano, penso, in questo tempo di coronavirus, e quindi il 29 maggio tu sei stato costretto a fare anche in questo caso un'ordinanza. Ecco, spieghiamolo un po' a chi ci ascolta per fare un po' di chiarezza.
Allora, per quanto riguarda le mascherine, i guanti, devono essere smaltiti nel misto, nei rifiuti misti, nel misto. Quindi nell'indifferenziato, quindi è anche semplice, vanno messi insieme ai rifiuti misti se si portano a casa.
Se si I guanti ormai non sono più permessi, mi pare, no?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è meglio non portarli, anche perché non si trovano più, quindi
vabbè, certo.
È anche più facile, però se ancora qualcuno ci avesse dei residui, vanno gettati nei cassonetti dentro i supermercati, perché ogni supermercato ha un cassonetto dentro per buttare i guanti e anche le mascherine volendo, e quindi è molto semplice: o si portano a casa nel misto o si smaltiscono nei cassonetti che ci stanno dentro le attività commerciali. Per quanto riguarda, quindi molto facile, per quanto riguarda le altre 2 ordinanze, perché c'è anche quella contro l'accattonaggio molesto, sono provvedimenti che io ho concordato insieme alla municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio, perché grazie a questo tipo di provvedimenti loro possono fare un controllo e anche degli interventi molto più precisi e puntuali per cercare di debellare questo fenomeno, anche perché capite bene che in tempo ancora, certo, fino al 31 luglio c'è lo stato di emergenza, bisogna evitare che ci siano queste situazioni anche in tempi normali, ovviamente, ma oggi ancora di più.
Per quanto riguarda le prostitute, ovviamente non si possono mettere, diciamo, delle precauzioni, quindi anche è un rischio anche per chi le
esatto,
presenta, no?
Esatto, assolutamente.
Senti Sindaco, ha detto 31 luglio, dovrebbe finire questa emergenza straordinaria, quindi si torna piano piano alla normalità. La normalità vuol dire fare qualcosa in questa estate, questo tempo che rimane. Il tuo comune, il nostro comune, come si sta attrezzando per questa seconda parte dell'estate oppure questa prima parte, insomma, per far qualcosa, per rianimare un po' questa città, per far sembrare che abbiamo buttato alle spalle, anche se non del tutto, questo problema della pandemia?
Ma io ti ringrazio di questa domanda, perché credo che già da questo fine settimana, massimo entro l'inizio della prossima, noi saremo in grado di presentare alcune misure che tra l'altro abbiamo anche in parte condiviso con l'associazione dei commercianti. Per quanto riguarda il centro storico, la nostra idea è quello di, tra virgolette, approfittare di questo stato di necessità, dove non si possono fare eventi, non si possono organizzare assembramenti, per dare la possibilità a tutte le attività di prendersi tutto lo spazio di cui necessitano. Quindi l'idea è quella di fare in modo che ristoranti, bar, attività economiche del centro storico possano, tra virgolette, invadere anche la sede stradale del centro storico per creare una specie di salotto a cielo aperto, dove si può mangiare, si può passeggiare, si può bere qualcosa, si può anche acquistare qualcosa, perché certo, poi come sapete i negozi non hanno orario, quindi certo, possono tenere aperto anche la sera dopo le 20. Quindi l'idea è quella di trasformare il centro in un qualcosa che non è mai stato, e speriamo che questa cosa abbia successo. Ripeto, ci siamo affrontati con la Confcommercio, quindi ci avvieremo su questa strada. Mentre okay, per quanto riguarda altre questioni, visto il bel successo forzato della cosiddetta quasi ZTL per la Valsorda, siccome bisogna avere e fare le cose in spazi aperti e con spazi importanti, stiamo lavorando su un'estate anche in Valsorda diversa dagli altri anni, quindi con iniziative ed eventi in spazi ampi, che possano garantire anche una fruibilità migliore della montagna. E infine, sempre all'aperto, con degli spazi importanti, stiamo chiudendo degli accordi per magari fare alcuni spettacoli teatrali all'aperto, visto che anche i concerti si possono fare con capienza 1000 persone, ma noi 1000 persone non ce l'avremo, magari negli ambiti che abbiamo già sperimentato, quindi il Parco della Rocca, piuttosto che altri spazi all'aperto dove sarà possibile fare gli eventi che si possono fare. Quindi stiamo costruendo questa serie di iniziative che, ripeto, lanceremo o alla fine di questa settimana o al massimo a inizio della prossima.
Va bene, riparleremo quindi la settimana prossima, casomai, ok?
Assolutamente, con piacere.
Perfetto. Bene, ringraziamo il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Bisciutti. Auguriamo naturalmente buon lavoro per questa settimana. Ci sentiamo mercoledì prossimo alla stessa ora.
Ciao,
grazie,
buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
See you. crescere è venire alla luce, ma c'è chi, nascendo, passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio europeo. La UEFA ha un piano: giocare la finale di Champions League con i tifosi allo stadio. Entro 7 giorni proverà a trovare un accordo con la Federcalcio turca per spostare la partita dalla sede designata di Istanbul, garantendo le prossime stagioni l'assegnazione di una sfida di altissimo livello europeo lì in Turchia. Ma lo stesso giorno il comitato esecutivo della UEFA deciderà anche a quale città riassegnare la finale, o molto più probabilmente l'intera fase finale, comprendente anche i quarti in gara secca e semifinali da disputare nel mese di agosto. E se tutte le partite saranno ospitate in una sola città, il pubblico potrebbe essere ammesso già dai quarti. Più che di politica, la scelta sembra essere sanitaria. In pratica si andrà dove il contagio relativo al Covid-19 sarà più basso. Ecco perché al momento l'ipotesi più accreditata, ma non definitiva, riguarda Lisbona in Portogallo. La UEFA sta valutando comunque molto seriamente il dossier tedesco, e non solo, altre sedi potrebbero puntare nelle prossime ore. Andiamo a casa Juventus, dove i bianconeri preparano il ritorno in campo di venerdì nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, e Paolo Dybala è stato intervistato dalla CNN e ha parlato del proprio futuro, del rinnovo di contratto con la Juve, contratto che scadrà tra un anno e mezzo. Ha parlato anche di razzismo e del Barcellona, e poi ha ammesso soprattutto di essere stato un passo dall'addio ai bianconeri la scorsa stagione. La Juventus non voleva contare su di me, non voleva che continuassi a giocare qui. Sono stato contattato da alcuni club che si sono interessati a me, tra questi Manchester United, Tottenham e Paris Saint Germain. Tuttavia, ha detto Dybala, la mia intenzione era rimanere. Adesso Dybala spera anche nella consacrazione bianconera, soprattutto dal punto di vista economico. Nel suo entourage lavora ad un rinnovo intorno ai 15 milioni a stagione, anche se si potrebbe chiudere a sensazione anche intorno ai 12 a stagione. Ci spostiamo in casa Inter, parliamo di Sebastiano Esposito. Per l'attaccante nero-azzurro si potrebbero aprire nuovi scenari. È finito infatti nel mirino dell'Atalanta. Allo studio ci sarebbe un'operazione simile a quella fatta dall'Inter col Genoa per Pinamonti, prestito con obbligo di riscatto più recompera a favore del club di Suning. In casa Napoli invece si lavora alla cessione di Allan, che è possibile nel prossimo mercato, e per questo il Napoli dovrebbe trovare anche un sostituto all'altezza, e lo avrebbe già individuato in Jordan Veretout, centrocampista di proprietà della Roma. La Roma che non vorrebbe vendere il calciatore, ma deve fare i conti con il bilancio. Chiudiamo con la MotoGP. Rischia di farsi complicato il ritorno alle corse di Andrea Iannone. L'Agenzia Mondiale Antidoping ha infatti presentato appello al Tribunale Arbitrale per lo Sport in merito alla sentenza di condanna per il pilota abruzzese, chiedendo addirittura un asprimento della pena da 18 mesi a 4 anni. Lo ha comunicato lo stesso TAS. Il TAS che poi allo stesso tempo ha anche registrato l'appello di Iannone, che invece chiede l'annullamento della sentenza. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own,
my days, I will whisper this phrase, my darling, say Seaboy.
Siamo tornati qua in studio, Carletto, Enrico, di tutto un po', in questo nostro appuntamento, il ventottesimo appuntamento, andremo avanti per tutto il mese di giugno, poi vedremo a luglio i vari impegni, anche Carletto è impegnato, insomma, siamo tutti impegnati, vedremo quello che capiterà. Innanzitutto cerchiamo di chiudere bene questo mese di giugno.
Io penso che potremmo arrivare fino a fine luglio, poi agosto facciamo una pausa. No?
D'accordo, benissimo, sei tu il
no, dipende da te, se hai impegni, se vai al mare, se vai montagna.
Diciamo che nel programma c'è qualche piccolo diversivo, poi è tutto collegato anche alla situazione meteorologica e soprattutto alla situazione economica, ecco, quella più che meteorologica.
Io andrò in una amena località del centro Italia chiamata Valsorda, quindi.
Bene, visto che ecco ha già dato un assist il sindaco dicendo che verrà valorizzata la montagna, perché c'è stato il giorno dell'ascensione, c'è stato off limits alle macchine, le macchine si lasciavano all'altezza del Cassaniero, lo dico per chi è pratico della zona, quindi di fare qualche chilometro a piedi, e si è, diciamo, questa misura è stata accettata molto bene da tutti quanti, quindi si verrà ripetuta da quello che ha detto lo stesso primo cittadino gualdese, quindi già quest'estate sappiamo che a Valsorda con la macchina non ci si va, ci si va magari con la bicicletta, con il cavallo, con il somaro,
a piedi
quindi andremo a piedi, e verrà è una Valsorda molto più bella in questo periodo.
Ok, permettimi in chiusura della nostra trasmissione ricordare un amico, un settantenne poco più, che è deceduto purtroppo in circostanze sfortunate. Lo voglio ricordare perché di cui il funerale è stato celebrato due giorni fa nella cattedrale di Gualdotadino. C'era molta gente, forse anche troppa, perché in questo periodo sai che non bisogna essere troppo affollati, no? Però meritava questo saluto l'amico Giuseppe Germani, Peppino, chiamato comunemente, conosciuto da tutti, una persona anche un po' schiva, una persona anche forse timida, però un appassionato di teatro, e che con nome la radio ha iniziato le trasmissioni insieme a me, e con il quale abbiamo fatto molte interviste a personaggi famosi che venivano dalla discoteca Papillon, posso citarne alcuni: La Smorfia, Milva, credo Manfredi, insomma Banfi, tantissimi personaggi di cui abbiamo purtroppo non abbiamo potuto conservare le bobine, qualcuna credo che Peppino ce l'aveva a casa, ma pochissime, perché in quei tempi ti ricordi la radio le cassette le riutilizzava, non avevamo previsto di conservarle. È un vero peccato che abbiamo fatto con lui molte bellissime interviste di una durata anche di un'ora a personaggi dello spettacolo, e quindi lo voglio ricordare con simpatia e con affetto, perché oltre ad essere un amico, un caro amico, è stata anche una persona che buona persona, brava persona, molto appassionata anche di teatro, ricordo, e che a cui tutti i guardesi volevano bene, e per questo è stata anche molta gente, nonostante l'emergenza, anche in chiesa e fuori dalla chiesa. Ecco, è stato sfortunato perché dovendo fare un'operazione al cuore di routine, sono state complicazioni, credo, a livello infettivo, polmonare, che hanno poi portato al decesso. A me stupisce che in un ospedale così importante non si sia riuscito a fermare un'infezione, che in questi casi accadono alcune volte, però purtroppo è andata così, è stato veramente stato molto sfortunato. Ecco, io lo ricordo con commozione, con affetto e con simpatia, volevo ricordarlo in questa trasmissione perché appunto è stato uno dei primi a lavorare con noi ai primi vagiti della radio, e io... è una persona, sì, che è stata amata, è stata voluta bene da tutti quanti i gualdesi, e quindi era giusto ricordarla anche noi per quello che ha fatto insieme a noi e per l'amicizia stessa che ci legava a lui.
Noi abbiamo anche intervistato quando la radio ha compiuto 40 anni, quindi 5 anni fa, e si è dimostrato sempre molto, molto attaccato alla nostra radio, perché anche lui è stato un padre, no, di questa radio.
Sì, uno dei primi con cui abbiamo lavorato, quindi.
Esattamente. Io ricordo che tu insieme a Giuseppe Germani facevate la domenica, mi sembra, delle scenette, sì. No? Teatro.
Abbiamo teatro. Fatto anche spettacoli, teatro, insomma, cabaret per radio quasi, insomma. Esatto. Abbiamo fatto i primi programmi radiofonici insieme a lui, oltre alle interviste naturalmente. E quindi è stato un pioniere insieme a me, anche a te, insomma, che poi sei arrivato anche tu, dei primi passi della radio. Ripeto, una persona impagabile, una persona buona, generosa,
lo ricordo
di cui mi è dispiaciuto molto quello che è successo.
Beh, diciamo che è dispiaciuto, oltre a tutto l'ambiente radio, a tutta Gualdo, perché è un'altra persona, sì, no, di quelle garbate che se n'è andata prima del tempo. Di Giuseppe Germani mi piace ricordare anche la sua immagine nel Diavolo, nella commedia teatrale di Brunello Troni, no?
Io facevo il Beat'Angelo, facevo il Diavolo Tentatore, era bravo in teatro. Se avesse avuto più, diciamo, meno timidezza, forse avrebbe fatto anche qualcosa di meglio.
Lui
in teatro
riusciva a togliere quella timidezza quando calcava le scene, quando veniva in radio, e mentre era molto schivo, però sempre molto educato, gentile.
Sì, molto gentile ed educato. Beh, io spero, mi auguro, naturalmente, che possa adesso essere in un posto e fare compagnia al nostro amico compianto Carlo Biscontini, anche lui appassionato di teatro, con cui molto spesso ha condiviso questa passione. Anche Carlo Biscontini anni fa se n'è andato. E io, ecco, sognerei quasi che stessero insieme in qualche posto a recitare insieme, ecco.
Bene, un bel ritratto di Giuseppe Germani per tutti, Peppino, Giuseppe, Peppe, come si dice dalle nostre parti, una persona garbata che se n'è andata anzitempo, un altro padre di questa nostra radio che quest'anno festeggia i suoi primi 45 anni, quindi grazie a queste persone che hanno avuto il coraggio, no, di crederci, di esserci dalla prima ora, 1975, erano qui anche Giuseppe Germani. Era qui con noi a darci una mano a costruire questo progetto che ancora va avanti, e noi dobbiamo dire grazie a tutti quelli che ci danno una mano e continuano a darci una mano anche in questo tempo.
Ecco, io approfitto dell'occasione per invitare i più giovani a coltivare e a portare avanti questa passione, perché c'è bisogno anche di ricambio. Noi non siamo eterni, no? Vedi?
Sicuramente.
Saremo qualcuno di tutti questi giovani appassionati di giornalismo, appassionati di radio, che potessero darci una mano per continuare questo progetto ancora per molto tempo.
Noi stiamo tracciando, ecco, i solchi, stiamo seminando, e speriamo che qualcuno raccolga e continui questa semina. Alla moglie Rosaura, naturalmente, facciamo tante condoglianze ancora.
Sì, certo. No? È rimasta sola, purtroppo, sì. E anche lei con qualche problema, quindi veramente un saluto molto affettuoso a Rosaria, e speriamo che possa superare anche questa disgrazia piano piano, lentamente.
Speriamo di sì. E siamo arrivati al termine, abbiamo chiuso con questa nota che il tempo ci ha costretto a dare, ovvero la dipartita di un nostro amico, di un amico di tutti, perché ho letto tanti messaggi, una persona garbata, questo è Giuseppe Germani, quello che è stato, che ha lasciato in questa terra. A noi rimangono le sue, ecco, le sue opere teatrali, no? A qualcuno le sue maniere nell'educare, perché è stato un educatore, è stato un professore, quindi c'è chi lo ricorda in svariate forme, ma la persona, la garbatezza di Giuseppe Germani rimane in tutti quanti.
Specialmente in questo periodo in cui va molto di moda la volgarità, la maleducazione, la prepotenza, ecco, le persone garbate come lui ci sarebbe veramente molto bisogno, persone civili, persone gentili, persone educate, persone anche insomma in qualche modo appassionate di letteratura, di teatro, musica, eccetera.
Siamo costretti a chiudere perché il tempo è tiranno come sempre. L'appuntamento lo diamo alla prossima settimana. La prossima settimana sarà il 17 di giugno. Saremo ancora qua in diretta con Di Tutto Un Po'. Se vi siete persi questa puntata, ricordo, ci sarà la possibilità di ascoltarla domani, giovedì alle 13.10, oppure sulla nostra piattaforma in podcast Di Tutto Un Po'. E quindi vedete la puntata.
Noi ci sentiamo mercoledì 17 e naturalmente anche in replica domani, certo. 11 di giugno, no? 13.